As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply.
Support for this podcast and the following message come from Corient. Corient provides wealth management services centered around you. They focus on exceeding your expectations and simplifying your life. Corient has been helping high achievers just like you enjoy their lives more fully, preserve their wealth, and provide for the people, causes, and communities they care about. As one of the largest integrated fee-only registered investment advisors in the U.S., Corient has deeply experienced teams in 23 strategic locations. Corient has extensive knowledge spanning the full spectrum of planning, investing, lending, and money management disciplines. Leverage Corient's exclusive network of experts to craft custom solutions designed to help you reach your financial goals, no matter how complex they may be. Real wealth requires real solutions. For more information, connect with a wealth advisor today at Corient.com. That's Corient.com. Corient.com.
Fantascientificast presenta Talking Trek.
Buonasera a tutti, popolo di Star Trek, ben collegati in questa nuova live di Talking Trek. Io sono il capitano Jareth e in nostra compagnia abbiamo il primo ufficiale Sofia.
Buonasera capitano e buonasera anche a tutti i nostri spettatori, nonché motore a spore, nonché motore a curvatura, nonché sala macchina, ormai li abbiamo chiamati praticamente in tutti i modi. Buonasera, allora, dunque carissimo Jareth, questa sera ti racconto che recensiremo insieme il quarto episodio della seconda stagione di Star Trek Picard, intitolato L'Osservatore.
Ah, pensavo parlassimo della partita dell'Italia, ma...
No!
Va bene, che è diretto da Lea Thompson, ovvero l'attrice che ha partecipato a Ritorno al Futuro e che ha diretto anche lo scorso episodio di Star Trek Picard intitolato Assimilazione. Esatto. E quindi ci addentriamo nel quarto episodio. Ma prima di tutto, Sofia?
Beh, prima di tutto ci sono i soliti piccoli reminder social. Dunque ragazzi, io vi ricordo che la nostra diretta è seguibile in live sia sulla nostra pagina Facebook che sul nostro canale di YouTube. Mi raccomando, per quanto riguarda Facebook, se non l'avete ancora fatto, mettete un bel mi piace alla diretta, un bel mi piace alla pagina, una love reaction alla diretta, tutto quello che volete di più bello. Tanti bei commenti, mi raccomando, e tante belle condivisioni, perché più siamo e più ci divertiamo. Per quanto riguarda YouTube, la storia è molto simile, infatti mi raccomando, se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale, cliccate sulla campanellina degli avvisi per essere sempre aggiornati ogni volta che andiamo in diretta o che facciamo uscire un nuovo video, commentate come se non ci fosse un domani, mettete un bel mi piace alla diretta e condividete. Io inoltre vi ricordo che se volete potete fare una donazione tramite la super chat di YouTube. Penso di aver detto tutto quanto, carissimo Jared, quindi ti lascio di nuovo la parola.
Direi di iniziare, a commentare e rientrarci in questa analisi a questo episodio intitolato L'Osservatore, il quarto della seconda stagione di Star Trek Picard. Prego Sofia.
Ok, allora cominciamo subito. Infatti diciamo che ricominciamo un po' da dove ci eravamo lasciati la scorsa avventura. Infatti vediamo che Picard cerca disperatamente di contattare Rios, Raffi e 7-9, ma nessuno di loro risponde. La nave infatti porta ancora i danni dell'atterraggio d'emergenza e tra tante cose anche i sistemi di riscaldamento sono completamente fuori uso. Lui e la giurati vanno quindi a cercare un posto dove scaldarsi e dopo aver occultato la sirena i due entrano nel futuro Chateau Picard attualmente abbandonato. Qui c'è da fare una piccola precisazione, cioè è chiaro, quella poi sarà effettivamente la casa, diciamo appunto, del, scusate, mi si era piantato il computer delle slide. Quella poi sarà la casa dove appunto il giovane Picard andrà a vivere con la famiglia, però in questo momento, diciamo, in questa timeline è prima che tutto succeda, quindi ero stato Picard del futuro. Non so se mi sono ancora spiegata. Comunque, fatto è che una volta all'interno di questa della casa affiorano subito i ricordi. Infatti vediamo un Jean-Luc bambino che percorre i corridoi arrivando nella veranda che abbiamo visto subito nei primi episodi. È spaventato e la madre gli fa riprodurre il computer una canzone di Edith Piaf per diciamo calmarlo e scacciare via la paura. Bisogna scoprire assolutamente cos'altro sa la regina Borg sulla spaccatura temporale. E mentre parlano, la giurati tocca alcuni oggetti che hanno però qualcosa in comune, ovvero il numero 15. Infatti lei tocca un abaco e sposta 15 anelli, estrae un volume dell'enciclopedia ed estrae proprio il numero 15 e tra l'altro quando chiede a Picard di bere qualcosa, prende un Pinot grigio del 1915. Quindi questo vuol dire che la mente della dottoressa sta cercando di dire qualcosa, di comunicare qualcosa. L'atterraggio della sirena infatti è avvenuto il 12 aprile 2024 e a quanto pare la spaccatura temporale avverrà il 15. Mancano quindi solo 3 giorni prima della frattura. Picard quindi andrà a cercare l'osservatore seguendo le coordinate dettate dalla regina Borg, mentre la giurati rimarrà sulla nave per rimetterla in sesto. Nel frattempo vediamo che Raffi e 7-9 arrivano alla clinica della dottoressa Teresa, appunto da cui arrivava il segnale di Rios. Una delle infermiere spiega loro la situazione, ovvero che la clinica per un po' rimarrà ovviamente chiusa a seguito, diciamo, dell'intervento della polizia. Teresa verrà rilasciata, mentre invece Rios verrà spedito oltre il confine. Quindi le due devono raggiungerlo prima che sia troppo tardi. E all'interno di tutto questo, soprattutto diciamo nella parte dedicata a Picard e alla giurati, abbiamo una citazione a The Next Generation. Giusto? Correggimi se sbaglio, caro Jared. Infatti, a un certo punto, attiva il microfono perché sennò non ti sentiamo.
Viene menzionato Dixon Hill.
Esatto, che era praticamente appunto questo investigatore di cui Picard si divertiva a vestire i panni, mettiamola così, nelle sue avventure olografiche a bordo della sua Enterprise. Quindi questo è stato... Esatto, grazie. Quindi questo è stato un po', diciamo, un super recappone di tutto quello che è successo.
Però in realtà anche... Vabbè, prego, vai.
Ok, ok, allora, ti dico, a me sinceramente questo inizio è piaciuto, perché effettivamente è uno di quegli inizi che ti comincia a lanciare già molta, molta carne al fuoco. Io, come ho già detto in altre occasioni, penso veramente che giurati stia migliorando tantissimo come personaggio, mi sta piacendo sempre di più, spero che si mantenga su questa linea. E tra l'altro, come vi avevo già accennato allo scorso episodio, a me piace molto anche il rapporto che si crea tra lui, cioè scusa, tra lei e Picard. È molto bello, secondo me, perché ci sono dei momenti in cui Jurati, come dire, ha molto ansia, è molto preoccupata, e Picard diciamo che riesce sempre un attimino, no, a sbloccarla, no, quindi a farle fare quel passo in più, e questa cosa sinceramente mi piace molto. In più, se la vogliamo mettere anche diciamo un po' sul piano generazionale, diciamo che qui c'è un bel divario di età ed è sicuramente bello vedere due persone così distanti anagraficamente collaborare in modo così affiatato, se si può dire. Anche 7 di 9 Raffi mi sono piaciute, ma poi ne parleremo per bene dopo. L'unica cosa che mi è dispiaciuta è il fatto che abbiano lasciato la regina Borg sulla nave, poverina, cioè fa freddo, si sono staccati tutti i sistemi, loro sono andati nello Chateau Picard e lei è rimasta lì. Comunque, vabbè, è una sciocchezza, cioè ci mancherebbe altro.
No, ma se non rimane lì la nave non
sì,
non
infatti, esatto, infatti, no, è che un pochino mi è dispiaciuto perché ho pensato alla povera regina Borg che si trova lì appesa, poverina. No?
Ma guarda, in realtà è una loro fortuna che rimane lì appesa.
Ma
che
non si muove. Lo so.
Secondo me sì.
Ma su questo sono d'accordo.
Comunque mi è piaciuta un sacco la Jurati e ora poi soprattutto nella scena anche successiva, però devo dire che lei è uno dei personaggi almeno in questi 4 episodi che si è evoluto forse un po' di più rispetto alla prima stagione. Cioè la prima stagione era un po' una macchietta, no?
Esatto.
Questa seconda stagione invece diciamo la stanno sfruttando bene e la stanno evolvendo molto bene, cioè pur trovandola insomma un personaggio molto sopra le righe e tutto quanto, però devo dire che funziona, per il momento funziona. Niente, poi è bella anche la scena dove lei praticamente fa apparire questo numero, no, che è un 15, ed è interessante come Picard lo noti, perché io per esempio non me ne accorto di nulla, sarò sincero se non me lo faccio notare lui, però è interessante anche questo giochino, no? Questo enigma, no? Mettiamola così, no, mi è veramente piaciuta questa prima sequenza iniziale. Poi vabbè, poi sulla parte su Raffi e 7, quella iniziale, devo dire che un po' sulla falsa riga dello scorso episodio, fra questi due personaggi c'è chimica, secondo me funzionano veramente bene insieme. Ricordano un po' i tempi di Burnham e Filippa, che secondo me erano due personaggi che quando facevano delle missioni insieme funzionavano, anche per questo loro carattere anche un po' così, e devo dire che mi sono piaciute entrambe.
Bene, guarda, sono d'accordo, e già la prossima sequenza parleremo di loro, quindi, quindi sei molto fortunato.
No, un'altra cosa, se devo trovarci proprio un difetto, secondo me quando si passano alle scene dell'infanzia di Jean-Luc, la trovo un po' inverosimile che il passato di Jean-Luc sembri quello, no, di una persona tipo degli anni 50, degli anni, insomma, capisco che voglio dire vogliono fare un po' un riferimento alla Francia e tutto quanto, però diamine, cioè capisco anche che lo Chateau Picard non è, cioè anche una tenuta comunque vecchia, mettiamola così, però che non ci siano impianti tecnologici, che non ci sia nulla. Cioè quando Picard è piccolo un po' lascia un po' così a desiderare, cioè sembra una casa di oggi, cioè anzi sembra una casa più vecchia di quelle di oggi, soprattutto anche come è arredata, ecco, mettiamola così. Però è un dettaglio di piccolo conto cui non penso di darci neanche troppo peso.
Però lui comunque il computer ce l'ha, perché, cioè nel senso il sistema, quello del computer ce l'hanno, perché è così che la madre poi effettivamente
sì, però
fa avviare la canzone. Quindi
cioè è vestito come un ragazzino che insomma non sì, cioè quello non sembra un ragazzo futuristico, capito? Cioè quindi cioè un ragazzo, quindi boh, un po' lascia un po'. Cioè non convince molto sta cosa qui. Comunque vabbè, non ci do neanche troppo peso. Prego, prego Sofia, dicevi?
No, no, niente, niente, assolutamente, anzi sono d'accordo con te, cioè, tra l'altro vedo Riccardo Galletti che cita anche uno dei momenti più carini secondo me da parte della giurati, che dice: posso immaginare milk chocolate hot morto, bellissimo, sì, in effetti è stata fantastica. Vedi, è questo che intendo, no, con il discorso che il loro rapporto comunque è molto bello, perché nel senso si vede che sono comunque tutti e due molto preoccupati per la situazione che si sta andando a creare, però comunque non si perde la fiducia, non si perde anche magari quell'umorismo che, dai, sotto sotto c'è un po' da tutte e due le parti, che sicuramente sì, da parte della giurati sottolinea, diciamo, la sua ansia, la sua paura, il suo nervosismo, e da parte di Picard un po' della serie, ok, vabbè, cerchiamo un attimo, no, di calmare la situazione, di tirare un attimino un respiro di sollievo insieme. Quindi questa cosa, ripeto, mi è piaciuta tantissimo.
Un commento di Fuad. Uh-huh. Altra cosa, ma la giurati come può conoscere Dixon Hill? In effetti non l'hanno mai citato, credo. Senti, Fuad, per trovare una spiegazione, secondo me quando si è connessa con la regina Borg, magari ha avuto accesso anche dei ricordi che lei ha avuto con Picard quando si era unito come Locutus, e quindi magari da lì ha avuto accesso a questi ricordi. Quindi magari da lì, diciamo, ha conosciuto Dixon Hill, o magari molto più semplicemente in un momento al di fuori di queste scene frenetiche che non abbiamo visto nella serie, magari lei Picard gli abbia raccontato di sta cosa. Leggiamo altri commenti, Sofia.
Assolutamente, guarda, voglio prendere il commento di Daria Quercia che dice: la giurata mi stava quasi antipatica all'inizio, poi man mano sempre meglio, le stanno dando una collocazione molto interessante con evoluzioni intriganti. Guarda, sono completamente d'accordo con te, io la odiavo, poverina, a un certo punto, invece adesso devo dire che mi piace molto, cioè l'ho apprezzata molto. Prendo anche il commento di Maro Vallanti che ci scrive: inizio molto bello, scritto benissimo, la dolcezza paterna di Picard nei confronti dei giurati è molto tenera.
Poi Davide Ficillo ci fa notare che anche Data ha fatto una cosa del genere con il numero però 3 dell'episodio Circolo Chiuso. Poi la regina Borg è un caricabatterie, forse un power bank.
Ma dai!
Poi comunque, grande la giurati, la futura regina Borg, qualcuno ci dice. Chissà se poi magari è lei a mandare quella richiesta d'aiuto che vediamo nel primo episodio, magari un'altra lei venuta da...
Sarebbe bello, sarebbe interessante.
Poi vediamo un altro paio di commenti. Allora, Picard bambino quasi vestito come mio nonno da bambino. Bravo Alessio, quello che pensavo anch'io. Poi non è una cosa che, per carità, rovina la serie, ci mancherebbe, però dettagli. È tutto molto retro in quella casa, ci dice Davide Cuscillo. In effetti
è vero.
Poi vediamo un po'. Penso che la scelta di rappresentare Picard bambino come un ragazzino dell'epoca passata serve proprio per delineare il fatto che Picard sia un uomo di un'altra epoca, con un'altra formazione, e che vede il futuro in modo diverso dai suoi contemporanei anche in virtù del suo passato. Ma lo sai che, Matteo, questa tua digressione non è affatto male. Magari è proprio come dici tu, magari è proprio una scelta per far vedere questo contrasto.
È possibile, molto interessante, devo dire. Bravo Matteo.
Grazie Matteo. Guarda, io sono molto contento quando ci commentate, magari ci fate cambiare anche l'opinione sulle cose. Guarda, sono veramente contento. Grazie Matteo per questo intervento.
A questo proposito c'è anche un commento di Fuad, che secondo me può essere altrettanto interessante, che dice: forse hanno voluto sottolineare l'ispirazione tratta dalla biografia di Stewart. Sir Stewart era infatti un bambino nel secondo dopoguerra. Ci sta, potrebbe essere un omaggio, piuttosto che, appunto, beh, d'altronde avevamo detto, no, mi sembra, proprio nel primo episodio, che comunque parte di quello che vedevamo dell'infanzia di Picard era magari preso, diciamo, ovviamente romanzato dall'infanzia di Patrick Stewart. Quindi effettivamente ci sta, belle, mi piacciono queste, mi piace effettivamente. Fuad, potresti aver ragione, mi piace molto.
Poi Davide Fuscillo ci dice: Jared, per questo la regina Borg ha il viso coperto, per non farsi riconoscere. In effetti, io rimango sulla teoria che secondo me è la madre di Picard.
Ok.
però può essere anche la giurata, anzi molto probabilmente la giurata. Poi vediamo altri commenti, ma la giurata un po' di influenza della regina Borg la sente e ne risente assolutamente. Poi qualcuno ci dice, tipo Alessio, ci dice vabbè, ma la giurata avrà visto The Next Generation. In effetti. Poi vediamo un altro paio. Tutta una questione di chimica. Beh, c'è anche la canzone, quella esatto. Quella di Sanremo, Dito nella piaga, e quella che cantava del Cobra, la rettore. Poi inizio bello, scritto benissimo, cioè, questo l'avevamo già letto. Bene, direi che con i commenti li abbiamo letti praticamente quasi tutti. E quindi direi di passare già alla prossima sequenza.
Oh, bene, qui passiamo subito all'azione con Raffi e 7 di 9. Infatti, le due si dirigono subito alla centrale di polizia di Los Angeles. Durante il viaggio in autobus, tra l'altro, vediamo che Raffi si sente ancora in colpa per la morte di Elnor. E tra l'altro, sull'autobus, vediamo anche una nostra vecchia conoscenza. Infatti, ritroviamo il nostro fantastico Punk, che vediamo appunto introdotto anzi in Star Trek 4, Rotta verso la Terra, che tra l'altro Spock appunto diciamo sottopone alla, come dire, alla stretta vulcaniana per fargli spegnere quel cavolo di coso, del cosiddetto, no? Quelle colorite metafore. La cosa fantastica di questa scena è che lui a un certo punto si tocca il collo e infatti chiede scusa, perché infatti lui quando viene poi diciamo fermato da Raffi arrabbiatissima, che dice spegni quell'affare, insomma hai finito, lui si tocca proprio il collo, te l'ho risato come di oddio, va bene, sì, ok, ci sta. E tra l'altro l'altra cosa fantastica è che la canzone prima a parte che è la stessa, ma poi lui dice anche I still hate you all, quindi vi odio ancora, è bellissima sta cosa. Comunque tornando a noi, salutando il nostro amico Punk, che tra l'altro è interpretato da Kirk Thatcher, che diciamo che lui è, a quanto si sa, è uno scrittore, produttore, regista televisivo e cinematografico, regista anche di video internet e perfino scenografo, quindi è un poliglotta.
Però non è proprio un attore, no, ecco, mettiamola così.
No, fatto però è che roba. Esatto, però mi piace questa cosa, mi piace molto questa cosa. Comunque, torniamo un attimino a noi, alle nostre due eroine. Infatti, finalmente Raffi e 7 arrivano al dipartimento per capire dove si trova Rios, ma nessuno sembra sapere niente. Un uomo a un certo punto le informa che i detenuti dell'immigrazione non sono registrati dalla polizia e se non lo trovano in tempo l'avranno perso per sempre. Raffi quindi non si fa prendere dalla disperazione e ha già un'idea per rintracciarlo: rubare il computer che si trova dentro una macchina della polizia per accedere ai database e localizzarlo. Per non farsi scoprire, entrambe entrano quindi nel veicolo. Scoprono presto che gli arrestati vengono portati in un centro di detenzione a 40 km a nord-ovest. Le due riescono a contattare fortunatamente la Giurati, che però in questo momento non le può teletrasportare. Si va quindi di corsa in macchina, con tanto di frase bellissima da parte della nostra cara Sette di nuovo al volante, che dice dammi tregua, sto guidando un pezzo d'antiquariato. Stupenda. Comunque, le due localizzano e corrono verso Rios e intanto vengono giustamente, diciamo, inseguite dalla polizia. Raffi manda le coordinate dell'uomo alla Giurati, che riesce alla fine a teletrasportarle quando vengono proprio fermate. Le due si preparano quindi alla fine a fermare il pullman ad ogni costo. Poi, ragazzi, vi anticipo la parte della Giurati, ne parliamo dopo, quindi adesso concentriamoci un attimo su loro due, sulle nostre due splendide, che devo dire in questa sequenza sono veramente splendide, mi sono piaciute veramente tantissimo. Come ho già detto, anche qui l'alchimia tra loro due è fantastica. Poi vabbè, ragazzi, c'è la citazione a Star Trek 4, il film delle balene, ovvero...
rimetti l'immagine, rimetti
certo,
l'immagine.
Certo, eccolo, dai. Qui. Mi è piaciuto tantissimo, cioè dai, come si fa a non volergli bene. E quindi sì, secondo me veramente è stata una sequenza fantastica. Poi ti ripeto, vedere Raffi e 7 di 9 che guidano sta macchina, che non sanno neanche loro dove devono andare, come devono fare tutto quanto, mi ha fatto svendicare. Quindi l'ho veramente adorata. Tra l'altro mi ha ricordato anche un pochino, ma probabilmente è insomma giusto appoggiato, l'episodio quello Chicago anni 20 della serie classica, dove a un certo punto Kirk guida la macchina e accanto c'è Spock e arrivano tipo a spizzichi e bocconi a tentoni, frenando tipo ogni 4 metri, anzi ogni 2, arrivano finalmente davanti al municipio, alla banca, non mi ricordo, comunque me l'ha vagamente ricordato. Quindi sì, sicuramente un'ottima sequenza. Jared, tu che cosa ne pensi? Ti è piaciuta?
Ma certo, la sequenza più bella.
Diciamolo.
No, beh, è stata una di quelle citazioni veramente belle. Ecco, io mi aspettavo una citazione del genere in Star Trek Lower Decks. Ma in Star Trek Picard, cioè, poi tatticamente ci incastra alla perfezione, no? Bellissima, bellissima, ti dico. Poi mi è piaciuto il suo 7 di 9 quando l'ha guardato malissimo. Lui, no, scusa, perché mi piace questa canzone. No, veramente. Poi bravo, punk fino al midollo.
Certo.
È rimasto così, no, fantastico, fantastico. No. Poi devo dire che no, è funzionato il tutto. Certo, la scena in cui 7 di 9 inizia a guidare, comunque quella è stata un po' sopra le righe, anche per far vedere come comunque lei non... Cioè, vedo che comunque ci sa andare, sa già impostare le marce e tutto quanto. Però sai, mi piace pensare che magari sui ponti ologrammi magari l'abbiano mai fatto un viaggio del... cioè hanno mai fatto un programma del genere, no? Con una macchina o con qualcosa di simile. Tra l'altro anche in Star Trek la Nemesis vediamo Picard, per dire, andare su un mezzo all'incirca simile ad una macchina. Quindi se sanno guidare un'astronave dovrebbero saper guidare anche una macchina.
Queste,
no?
Le parole di Raffi.
A me comunque non è dispiaciuto affatto. Poi mi è piaciuto anche il fatto come abbia rotto il vetro, però poi che poi alla fine era un cellulare, no? Che poi lei ha collegato al cellulare tutta la tecnologia. Tanto mi sembra anche di marca Samsung, guardandoci bene. Riesce a collegare tutta la tecnologia futuristica, riesce a accendere un fantastico, guarda, io veramente l'ho adorata, sia la scena dell'inseguimento, che questa è stata una bella scena dell'inseguimento, non come quella che avevamo visto in Star Trek Lower Decks, e tra l'altro poi questa citazione, cioè, chi gli vogliamo dire, per me vale un punto in più sul voto finale, veramente fantastico. Infatti vedo molti di voi fra i commenti che sono rimasti, diciamo, molto contenti da questa scena. Ma prima saluto Enrico Piredda. Buonasera Enrico. E ragazzi, passo per un salutino. Da poco ho terminato la 4ª stagione di Discovery e mi sono rivisto Picard 1ª stagione, metti gli occhi a cuore, quindi gli deve essere piaciuto di più, per cominciare il cammino della nuova stagione. Siete fortissimi, grazie Riccardo. Quando sarai in pari, però, ti vogliamo qui nelle dirette con noi. Poi, bella la citazione al punk, linea temporale cambiata e quindi reazione diversa, spegne e si scusa. Secondo me la linea temporale ancora non è stata alterata, perché comunque hanno circa 3 giorni. Secondo me è rimasto talmente scosso dalla presa vulcanica di Spock, ha detto ma quasi quasi, meglio non rischiare, questa scena l'ho già vista. Poi Riccardo Frasca, scena fantastica. Stefano Ancis, la citazione a Star Trek 4 è bellissima, una piccola perla. Davide Piscillo, grande, magnifica citazione. Claudio Polloni, il punk ha compreso la lezione. E poi, super citazione da parte di Daria Quercia. Mauro Vallanti, mi piace tanto questa canzone, ok, scusa, chiedo perdono. E si sfiora la spalla e il collo a ricordare prese vulcaniane subite.
Esatto, è questa la cosa fantastica, questa è la cosa memorabile secondo me di questa scena.
No, veramente bella.
Sì, poi guarda, volevo prendere un attimo anche un commento da parte di Stefano Ancis, che ci dice: la scena dell'inseguimento è fatta molto bene a parer mio, comprensibile, divertente e con dei bei botte e risposte tra le due, molto cinematografica. Guarda, mi trovi completamente d'accordo, l'ho apprezzata veramente tanto. Poi è bellissimo, appunto, come Mauro Vallanti ci cita, credo che si chiami Frizione. Sì, Frizione, questo però arriva dall'episodio di Chicago anni 20, me lo ricordo. E mentre invece abbiamo anche il più fresco, no, è rosso, stop, rosso è stop, rosso è stop, e abbiamo anche il giallo, che cosa significa? Matteo accelera, cioè fantastico.
Allora, che vuol dire giallo? Scusami, devi correre.
Esatto, grazie, esatto.
Ecco, brava Raffi, lo dico anch'io quando sono in macchina, quando le macchine vedono il giallo e puntualmente si fermano. Ah, dai, sì, eh? È appena scattato, vai, io son tranquilli. Che veramente fino all'ultimo vuole rischiare di prendere il rosso, il giallo prende in tutti i modi. Poi non so se voi siete più una 7 di 9 o magari più carni come Raffi alla guida, ecco, fatecelo sapere nella sezione dei commenti. Io sono più 7 di 9. Bene, la prendo a dire che è una sequenza veramente bella, poi veramente veloci, ben fatte, no, mi sono piaciuti veramente tanto. Come una scena d'azione fatta bene, no, Sofia?
Assolutamente, molto, anche perché d'altronde, cioè, nel senso, se ci pensi, cioè, chiaramente l'obiettivo è concentrato appunto sulla macchina di Raffi e 7 di 9, tra l'altro te le mostrano sia dall'interno che dall'esterno della macchina, e quindi alla fine, in realtà, essendo comunque una macchina della polizia, essendo una macchina molto grossa, la riconosci praticamente subito, quindi anche quando ci sono magari quei momenti un pochino più spericolati, tipo di loro che vanno, come dire, a zigzag in contromano oppure quasi contro il camion, alla fine riesci bene a capire che sono loro, cioè non so se mi spiego, non è che le vai a confondere con le macchine circostanti. Secondo me hanno fatto anche bene a non far arrivare subito le altre volanti della polizia per recuperarle, perché sennò a quel punto probabilmente ci saremmo un attimino mandati in confusione tutti quanti. Cosa ridi, Jared?
No, Greg ride per un commento di Corrado che ci dice: Jared segnala la municipale.
Attenzione,
Si verranno d'occhio. Però non lo prendo mai il semaforo rosso, ci riesco sempre ad entrare nel limite, ecco, mettiamola così. Però qualche autovelox è capitato. Chissà a chi verranno recapitate queste multe, magari, che avrà preso sicuramente la polizia, perché la macchina era quella. Oddio. Bene, andiamo avanti con la prossima sequenza.
Eccoci qui, parliamo del nostro povero Rios in gabbia praticamente. Infatti Rios e Teresa sono stati portati al centro di detenzione per immigrati, e presto l'uomo capisce che quello che sarà alla fine il suo destino. Mentre cerca di difendere un altro detenuto, viene infatti mandato a terra con il taser senza pietà, tra l'altro dalla stessa guardia che lo ha arrestato e portato via prima, quindi poveretto. Una volta ripreso, parla con Teresa, che gli racconta di come mai ha creato la clinica e della poca fiducia che ha maturato nelle autorità a causa dei comportamenti molto violenti che loro hanno, diciamo, con le persone immigrate, in questo caso comunque non americane. La donna viene però rilasciata poco dopo. La guardia parla poi con Rios, pretendendo di sapere il suo nome e di avere anche una prova della sua cittadinanza. Rios, che ormai è stanco della situazione e che comunque è consapevole che l'uomo tanto non gli crederebbe, svuota il sacco dichiarando di essere il capitano della USS Stargazer, di venire dal futuro e di essere bloccato da un passato primitivo per correggere la linea temporale. Ovviamente la storia non regge e Rios viene caricato su un pullman diretto al confine. Quindi questa è un po', diciamo, un po' la povera piccola parentesi di Rios. Che, ti dirò la verità, mi è piaciuta. Secondo me è durata anche troppo poco, speravo di vederlo un pochino di più sullo schermo, perché come abbiamo fatto notare in tanti anche negli scorsi episodi, anche tu mi sembra, Jared, alla fine Rios è un personaggio secondo me molto interessante che sta avendo un ottimo sviluppo nel corso di questa seconda stagione. Io penso che sia anche più carismatico rispetto alla prima stagione. E mi dispiace che gli dedichino così poco tempo sullo schermo, cioè secondo me poteva avere più spazio, poteva essere, insomma, più interessante. Ovviamente, diciamo che lui chiaramente un po' tutto il timer, cioè funziona bene perché appunto lui è un po' il timer che tiene tutti, come dire, con la fretta, perché chiaramente, cioè, se Rios viene effettivamente portato dopo il confine è finita per tutti, cioè è chiaro, se viene perduto per sempre, perché ricordiamoci che lui non ha neanche più il suo comunicatore, quindi praticamente è solo con se stesso, cioè non c'è modo di rintracciarlo se non appunto tramite l'escamotage di Raffi, mettiamola così. Quindi, però ti ripeto, mi dispiace che si veda così poco, ecco, però comunque come sequenza mi è piaciuta, l'ho trovata molto interessante. Jared?
Allora, questa è la sequenza Rios is the New Black, attenzione ad un'altra serie Netflix, non c'entra nulla con Netflix, però la serie Orange is the New Black, in cui è presente un'attrice di Star Trek, Kate Mulgrave, ambientata in un carcere. Però dicevo, mi è piaciuta molto questa sequenza, però secondo me è durata nei tempi giusti. Cioè, se fosse durata di più sarebbe stata noiosa, secondo me. Cioè, secondo me è durata quanto avrebbe dovuto durare. A me è piaciuta proprio per questo. Spero che la dottoressa che vediamo qui, la rivedremo ancora, secondo me sì. Cioè, spero che non sia soltanto una guest star solo per farlo finire in galera, ma spero che comunque la rivedremo anche più avanti. Ah, devo dire che il personaggio funziona, però io non ci vedo una grossa evoluzione, nel senso, secondo me era anche un buon personaggio nella prima stagione, qui lo stanno evolvendo, è sui binari giusti, però secondo me quello che è cresciuto di più fra i nuovi per me è la Jurati. Io confermo che secondo me è proprio la Jurati. Su Elnor non posso dire nulla perché hanno già tagliato fuori, quindi per me siamo ancora rimasti sullo stesso livello, però devo dire che Rios comunque funziona.
Sì, sì, ma guarda, sono d'accordo, te l'ho detto io.
Tra l'altro, finisci. Poi,
che semplicemente, cioè, te l'ho detto, io purtroppo Rios la scorsa stagione non l'avevo apprezzato poi così tanto, quindi, ma è la stessa cosa che mi era successa anche con la Jurati, da un certo punto in poi soprattutto, mentre invece, nel senso, sono contenta che questa seconda stagione me li stiano facendo rivalutare, semplicemente questo, cioè non è assolutamente una critica, anzi è assolutamente un vantaggio. Prego, Jared, ti dicevi?
No, dicevo che a me la sequenza in cui lui si svela, no, che poi il poliziotto non l'ha preso sul serio, mi ha ricordato un episodio di Stargate. Dove uno dei, che tra l'altro io non ho mai visto Stargate per intero, ragazzi, perdonatemi, ma prima o poi, so che ci sono varie serie, io mi riferisco alla prima serie, in cui uno dei personaggi si spaccia per Kirk, dice sono il capitano Kirk, vengono all'Enterprise, e poi insomma capiscono che è una complottata, no? E qui succede un po' la stessa cosa con il poliziotto, anche se in realtà lui gli sta dicendo la verità, però lui non ci può credere come uomo del 2024. Però devo dire che è interessante. Dalla quercia, Orange is the New Track. Ecco, forse funziona.
Esatto.
Grazie. Grazie, Dale. Poi vedo Elnor non esiste. È stato... Per adesso è morto, stecchito. Vediamo poi se ritornerà, se sistemeranno le cose. Giusy Morabi, sono fantastico, anche Giusy è innamorata di Rios. Rios che ascolta le raccomandazioni della giurata e parla con la gente. Assolutamente.
Ma poi è bellissimo anche all'inizio che arrivano Raffi e 7 di 9 nella clinica e fanno ma cosa ci faceva Rios nella clinica? Cioè, come per dire, cioè, questo qua evidentemente ci ha preso molto sul serio a quanto pare. Ed effettivamente.
Rios lo trovo uno spettacolo a 360 gradi, però che fosse ironica dalle emoji che Daria ci ha condiviso. Daria, non ti è piaciuto l'evoluzione di questo personaggio fino ad adesso? Faccelo sapere con un commentino. Poi invece Francesco Spadaro, ovvero il Navarga, ci dice Rios è il più candidabile per uno spin-off. Rios avrà uno spin-off come Strange New World di Pike dopo il successo in Discovery, secondo lui. Senti, ma secondo me può essere anche possibile, perché è capitano della Stargaze, se sistemano la linea temporale un bel Star Trek Stargazer con Rios, poi magari ci prendi la giurata a bordo, magari trasferisci Elnor e Raffi, e già ti sei creato parte dell'equipaggio.
Vabbè, è vero.
Ricordiamo che Star Trek Picard si concluderà con la terza stagione, perché avrà la sua conclusione naturale. Jared, il colonnello Neil che lo dice: grande Riccardo Frasca, volevo proprio te, volevo che mi leggessi nella mente. Purtroppo non sono riuscito mai a seguirle per bene, però adesso che le serie di Stargate sono arrivate su Prime Video, magari ci potrei fare un pensierino. Prego Sofia, con altri commenti che mi ha rilasciato.
Abbiamo la risposta da parte di Daria che ci dice: su Rios nulla di ironico, anzi avercene, fascino da vendere. Ah. Insomma, non me la sento di darti del tutto torto, cara la mia Daria, questa seconda stagione lo sta confermando. Tra l'altro abbiamo anche Giusimo Rabito che concorda, diciamo, con le opinioni di tutti quanti, col fatto che Agnes sta diventando sempre più interessante, ma ne parliamo per benino dopo.
Tra pochissimo.
Esatto, e tra l'altro abbiamo anche, come avevamo visto negli scorsi episodi, questi grandi riferimenti alla farfalla, e abbiamo Corrado che ci fa notare che la clinica si chiama La Mariposa, la farfalla in lingua spagnola. Facile pensare la dottoressa abbia un ruolo centrale nella trama, ed effettivamente Fatti. Potrebbe avere senso. Mi piace.
Che tra l'altro era anche pieno di...
Esatto,
di
ma infatti posso tornare un secondo indietro, c'era un'immagine, mi sembra. No, non c'era un'immagine, ho sbagliato, perdonatemi, ero convinta di averla messa, ma evidentemente non l'ho fatto. Comunque si vedeva anche nel momento in cui arrivavano 7 di 9 Raffi nella clinica, si vedeva appunto la farfalla disegnata sulla porta.
Saluto Stefano Tanci, buonasera Stefano. E poi Marcello Russo ci dice: oddio, Pike aveva già una storia nel mondo Trek, Rios è nuovo. Sicuramente vero, Marcello, perché Pike ha partecipato con un altro attore, ovviamente con Jeffrey Hunter, nello storico episodio pilota respinto dalla NBC, però poi è stato comunque reintegrato nel canon con l'ammutinamento. Però c'è da dire che comunque Rios è nuovo, sì, ma se avrà alle spalle 3 stagioni di Star Trek Picard, magari avrà un bel background già per farci una serie. Quindi io mi allineo con Francesco Spadaro. Però non è detto, cioè non è detto, tutto dipenderà dagli ascolti, da quanto il pubblico sarà innamorato di questo personaggio, insomma, vedremo. Stargate su Prime, serie di fantascienza imprescindibile, Jared è da guardare. Sì, Dare, appena avrò un po' di tempo, giuro che la recupererò. Anche Riccardo Frasca mi dice: sì, ti prego, Jared, recupera. Quando avrò tempo, ragazzi, recupererò tutto. Poi direi che con questa sequenza ci siamo. Abbiamo letto più o meno quasi tutti i commenti, poi qualcuno fa anche riferimento al discorso anche dell'immigrazione, che comunque è un tema abbastanza, un tema molto attuale negli Stati Uniti, ma un po' anche in tutto il mondo, e devo dire che Star Trek fa sempre un po' denuncia sociale su queste tematiche, poi soprattutto se ci riferiamo al 2024 direi che è azzeccatissimo. Stefano Tanci: anch'io sono totalmente ignorante su Stargate. Pensa, io Stefano ho visto qualche episodio della prima serie di Stargate in TV, però ti giuro ricordo veramente pochissimo. Ho in mente quella scena dove questo colonnello si presenta come Capitano Kirk, perché si riferiva a Star Trek e quindi mi è rimasto in testa. Però io di Stargate in realtà ho visto il primo film, insomma il primo film che è uscito, quello storico bellissimo, e poi ho visto anche Stargate Origin, che doveva essere una sorta di prequel, ma è veramente brutto, ragazzi. quel prequel infatti l'idea era di guardarmi quel prequel e poi magari iniziare anche le altre, ma non mi ha proprio preso quel prequel. Però sono sicuro che le prime serie sono molto interessanti. Bene, Andiamo avanti con la prossima sequenza.
Certo, eccoci qui con la nostra regina Borg e la nostra Giurati. Infatti, tornando un secondino indietro, le due praticamente rimangono da sole sulla Sirena dopo che Picard si sposta per andare a cercare appunto l'osservatore. La regina insiste nel riportarle alla mente quello che Giurati ha sentito durante l'assimilazione o comunque la parziale assimilazione, ma la dottoressa non vuole cedere. Ignorando le provocazioni della Borg, la donna si dedica alla riparazione d'emergenza del teletrasporto. Alcuni sistemi della nave sono ancora guasti dopo il loro gemellaggio e si ricalibrano troppo lentamente. Alla Giurati serve quindi appunto questo benedetto teletrasporto. La regina la obbliga a convincerla nell'aiutarla, spronandola a tirare fuori, diciamo, il suo lato più forte, mettendola in guardia dalla specie umana che sta solo implorando di essere conquistata. Infatti, secondo lei, la donna è un, testuali parole, pavone luminoso ma timoroso di brillare. La Giurati non ci sta e le risponde a tono. Se la regina l'aiuterà, la Giurati si offrirà a lei un'altra volta, dicendo anche: odi stare da sola quanto l'odio io, che ne dici di raccontarci le nostre storie tristi tra le varie catastrofi? Grazie a questo escamotage la dottoressa riesce effettivamente, appunto come abbiamo visto, a teletrasportare Raffi e 7 di 9. Dopo la manovra di teletrasporto ben riuscita, la Giurati limita l'accesso della regina ai sistemi lasciandola ancora una volta da sola. Quindi diciamo che è riuscita in un certo senso quasi a ingannare, se ci pensiamo, la regina Borg, no? di dire: guarda, sto nelle tue corde, però poi vado oltre, cioè mi faccio vedere che ancora una volta, diciamo, riesco appunto a sorprenderti, riesco a stupirti, come così lei aveva detto anche nello scorso episodio. E ti dirò la verità, Jared, io l'ho trovata sinceramente una sequenza molto interessante. Io penso che loro due siano veramente due personaggi che funzionano benissimo, ma veramente stra bene, cioè a parte che secondo me la recitazione di entrambe funziona, perché comunque se ci si guarda hanno tutte e due un po' una recitazione sopra le righe, ma diciamo in due modi diversi, perché allora la Giurati sicuramente anche per il personaggio che ha sicuramente una recitazione che tende più appunto, come dire, a un lato comico, quasi ironico e volendo anche un po' cinico verso se stessa, ok? Soprattutto come si diceva prima per quanto riguarda anche il fatto di sdrammatizzare il tutto facendo queste battute e prendendosi anche molto in giro piuttosto che buttandola un po' in caciara o provandoci comunque. Dall'altra parte chiaramente abbiamo un'attrice che si trova ad interpretare la regina Borg, che chiaramente non è umana, cioè qualcosa di oltre, di qualcosa che va oltre all'umano, è spaventoso, perché come ci facevano, non mi ricordo chi è che era terrorizzata dalla regina Borg, ma c'era qualcuno nel nostro pubblico che era particolarmente terrorizzata, chi lo è si palesi, prego. E che quindi diciamo che chiaramente porta avanti una recitazione in un certo senso sopra le righe per interpretare qualcosa di tanto distante da sé, ma comunque credibile. Non so se mi spiego, cioè sono due tipi di recitazione molto interessanti che secondo me funzionano benissimo, soprattutto in sequenze simili. E quindi sì, poi vabbè, con questi colori verdi accesi dietro le spalle, cioè ragazzi, che ce posso fare? Cioè il cuore della Sofia l'avete, ce l'avete voi. Ecco, abbiamo anche chi si palese, infatti abbiamo Giusimo Rabito, io sono terrorizzata. Ecco, allora mi ricordavo perché c'era qualcuno che aveva proprio paura della nostra regina Borg, e mi ricordavo bene. Tu che ne pensi, Jared, di questa sequenza? Ti è piaciuta?
Ma guarda, io credo di essermi innamorato della interprete della regina Borg. Quindi Sofia, mi dispiace, ma
dai, ognuno ha le sue.
Mi lascerò assimilare. No, scherzi a parte, è veramente un'attrice fantastica, cioè scrissi anche un post qualche giorno fa sulla pagina Facebook di Talking Trek. Secondo me lei è riuscita veramente a cogliere appieno l'eredità delle due attrici precedenti, cioè veramente un mostro, sì, sia come personaggio ma anche recitazione, cioè veramente una scelta di casting azzeccatissima.
Sì.
Io per esempio non sono un gran fan dei recasting, infatti dopo ci sarà una scena dove si vedrà una torta di recasting, però devo dire che questa attrice è veramente fantastica, veramente fantastica. cioè può dire anche una frase banale, ma te lo dice con quel tono di voce, con quella mimica che veramente ti lascia veramente spiazzata. A me piace veramente tanto. Sì. Jared, arrivi in ritardo, la regina Borg e poi quella siano inquieti di molte di noi. Poi concordo, lo sto guardando in inglese proprio in questo periodo, tra l'altro anche in inglese soprattutto ha veramente tanta roba. Guarda, quando fecero il casting per la regina Borg e doveva interpretare un po' la regina Borg, quella tipica, no? Quella che vediamo anche in Primo Contatto, che vediamo anche in Star Trek Voyager, sappiamo che la regina Borg ha avuto più interpreti, però ero un po' scettico quando annunciarono questa attrice. Guarda, mai mi sono stato mai felice di sbagliarmi così tanto, veramente perfetta. Poi non sappiamo quello che farà questo personaggio nel corso dei prossimi episodi, ma sicuramente per ora sono veramente convinto sotto il piano della recitazione, veramente una grandissima scelta.
Sì, sono d'accordissimo con te, infatti è veramente fantastica, come ho detto anche prima, è veramente magnifica.
Stefano Tanci, anche a me questa sequenza è piaciuta molto, non solo ha impressionato la regina Borg, ora lo ha pure illusa e raggirata, notevole, dalla quercia su giurati. Poi Riccardo Frasca, ottima sequenza questa della giurata e della regina Borg. Secondo voi chi fra le due prevarrà e di quanto? Ma guarda, io ho come un'impressione che la Girati lascerà Star Trek Picard alla fine della stagione, perché verrà probabilmente assimilata dalla regina Borg. Però spero per lei che magari riuscirà a raggirarla fino alla fine.
Sì, speriamo. Tra l'altro, ecco, scusa, se posso prendere un commento. Prego. Abbiamo Stefano Antis che ci dice: la regina è perfetta, insinua al dubbio, cerca di tentare la sua vittima in modo subdolo. Rivedo un po' della regina interpretata da Ellie Scridge. In effetti è vero, ma te l'ho detto, ma guarda, è fantastica, cioè funziona benissimo. E appunto anche, è per questo che il rapporto tra lei e la Giurati funziona così bene, perché effettivamente la Giurati, cioè, può essere secondo me interpretato un po' come, poi non vi annoio più, però secondo me può essere un pochino interpretato come il classico personaggio un po' stupidotto che, diciamo, tutti lasciano indietro, perché se ci facciamo caso alla fine, mi spiace dirlo, ma all'interno della prima stagione un pochino questo ci avevano fatto intuire, no? Cioè il personaggio...
Vabbè, è comunque un'esperta di sì. Androidi, tutta quella...
Sì, però, però capisci, cioè diciamo che in un certo senso viene un pochino fatta vedere come... Ora, non voglio usare un brutto termine, però come quello un po' sfigata che viene appunto lasciata indietro, mentre invece con la regina Borg, cioè ti fa capire che se lei vuole... il mazzo te lo fa, e anche tanto, e questa cosa è fantastica secondo me, perché appunto, come si diceva, non solo prima è riuscita a stupirla, ma adesso è riuscita anche pure, diciamo appunto, ad ingannarla per la seconda volta, perché se ci pensiamo, già nell'episodio precedente, quando lei, diciamo, ha ottenuto le coordinate dell'osservatore, l'ha, come dire, in un certo senso, se ci pensiamo, l'ha ingannata, cioè ha, diciamo, approfittato del momento in cui la regina Borg era distratta, si è presa quello che voleva e poi l'ha utilizzato contro di lei. Cioè, fantastica questa cosa. Quindi, sì, fantastica, veramente, veramente. Ti dico, guarda, mi è piaciuto tantissimo questo scambio.
A me comunque non era dispiaciuta neanche Susanna Thompson, come si chiama, interprete quella di... Sì, Susanna Thompson, interprete di Voyager. Ma vabbè, Ellie Scridge mi è piaciuta talmente tanto, ragazzi, che sono andato a vedere qualche anno fa un film horror su Hansel e Gretel solo perché nella locandina c'era scritto il suo nome.
Aiuto!
Cioè, film visto a scatola chiusa solo perché c'era l'interprete della Gina Borg. Quindi mi fa capire quanto sia un amante di questo personaggio, ma anche delle sue interpreti.
È giusto, è giustissimo.
La Giurati assimilerà alla Gina Borg, oddio. potrebbe essere un'alternativa, diventa lei la regina Borg, come qualcuno ci scriveva fra i commenti. Girate di nuovo regina Borg, sarà lei quella comparsa alla prima puntata, segnatevi le mie parole. No, no, può essere una teoria molto molto valida. Poi Agnes è una nerd, la regina lo sa.
Esatto.
Poi Fuad, oddio Sofia, nella prima stagione inganna l'equipaggio della sirena e uccide Maddox e fa la finta tu. A me comunque non mi piace il personaggio in controtendenza rispetto alle opinioni che leggo. E come Hansel e Gretel? Non è che fosse proprio bellissimo come film, però devo dire che se dovessi dare un voto alla Tolkien Trek, un 6,5 glielo darei. Poi Jared, come no, un po' anziana ma sempre crudele e affascinante. Ecco, Mauro Vallanti sì. Era molto lugubre sulle ambientazioni quel film, però non è male, non è stato male. Vedere un film, non vi è mai capitato a voi di guardare un film a scatola chiusa solo perché un attore che vi piace sta nel cast? Io l'ho fatto tantissimo.
Anch'io.
Ma mi sono preso anche tante di quelle cantonate. Prego, Sofia.
Ok, andiamo avanti con la prossima sequenza, Jared?
Ah, volevo vedere se leggevi qualche commento.
Ok. Allora, aspetta, perché mi ha un secondino refresciato, sono rimasta al commento di Mauro Vallanti. Allora, abbiamo Claudia Pollari che ci dice: la Giurati non è nella flotta, è una scienziata prestata alla causa. Vero. È vero questa cosa. Questa cosa è verissima, sì. Brava, mi hai fatto ricordare una cosa anche molto importante.
Lei lavorava all'istituto dei Storm, insomma,
sì, dove... esatto, dove appunto lavorava sugli android o comunque
sì, su tutte le entità esatto, che poi vediamo anche in Star Trek Lower Decks quell'istituto.
Comunque continuano le scommesse, infatti anche Giusy Morabito ci dice, già detto la settimana scorsa, che Agnes sarà la Borg che assimilerà la Stargazer, quindi vedi che devo dire che saffrano le scommesse. E, non so, non mi sembra di trovare altri commenti.
Allora prego, andiamo avanti.
Ok, bene, continuiamo. Eccoci, arriviamo al momento che tutti stavamo aspettando.
A proposito di recasting.
A proposito di adesso ragazzi, prima un recappone in Sofia Style e poi parliamo del recasting. Allora, detto ciò, Picard arriva al bar dove è stata mostrata Guinan nel primo episodio. Le coordinate infatti della regina Borg lo hanno portato lì. Ad accoglierlo però non è la Guinan che conosce, ma una versione molto più giovane d'aspetto che sta chiudendo per sempre il locale e dichiara fin da subito di non conoscerlo. Mentre cerca di illustrare la situazione e di chiederle aiuto, Jean-Luc la chiama Eloriana. Guinan a un certo punto quindi diciamo che si incuriosisce e, vedendo la testardaggine di Picard, si decide di lasciarlo parlare, ovviamente puntandogli anche un bel fucilazzo direttamente addosso senza troppe remore. L'uomo infatti sostiene che il fatto che si siano trovati proprio lì, in quel momento, in quel luogo, a 3 giorni da un disastro temporale, non è affatto un caso. Picard infatti le spiega di star cercando questo osservatore ed è inizialmente convinto che sia proprio lei, anche se lei appunto non vuole ammetterlo. Guinan a questo punto confessa di essere disperata per la situazione che la Terra sta vivendo a causa degli uomini ed è pronta ad andarsene, ma Picard la dissuade ripetendole delle parole che lei poi gli dirà nel futuro. Infatti gli dice: il tempo non è un problema, non è troppo tardi, il tempo non è un problema, sei tu. Sentire quelle frasi le causa una nausea temporale, ovvero un disturbo eloriano che avviene quando la linea del tempo viene modificata. Guinan è convinta che andandosene dalla Terra starà meglio, ma Picard la corregge. La distanza non offre una protezione dal tempo, il torto va corretto e solo lei può aiutarlo. A questo punto Guinan è ancora piuttosto incredula su Jean-Luc, anche perché lui effettivamente non le ha ancora rivelato il suo nome, per evitare di compromettere il suo percorso. La donna dichiara ancora una volta di non essere l'osservatore e di essere molto sfiduciata verso il futuro. Lei preme molto su questo punto di vista. Picard cerca di convincerla ad aiutarlo. Il futuro può essere migliore se si evita la spaccatura temporale. Gainan continueranno a starci finché lui non le confessa il suo nome e il fatto che 400 anni dopo saranno vecchi e cari amici. Solo a quel punto la donna effettivamente si convince. E tra l'altro gli spiega anche, no, qualcosa riguardo appunto questo osservatore. Infatti dice che quello che sta cercando è un ispettore, anche chiamato osservatore. Si tratta di entità sperse per la galassia, incaricate di proteggere il destino di certi individui. Vedono loro stessi come degli angeli custodi, e Picard potrà incontrarla, quindi da questo carpiamo anche un'informazione molto importante, ovvero che a questo punto l'osservatore sembrerebbe essere di sesso femminile, quindi potrà incontrarla faccia a faccia, ma deve essere schietto e non mentire, oppure verrà punito con la forza. Bene, il riassuntone della sequenza è finito, e tra l'altro, appunto, come ha detto Jared, qua stiamo parlando anche, c'è cioè stato anche effettivamente un recasting. Infatti, Gainan è interpretata dall'attrice Ito Agayere, ok? Scusate la pessima pronuncia, che io personalmente non conoscevo. Non so se tu, Jared, l'avevi già sentita parlare di lei.
No, personalmente no.
Ok, no. Nemmeno io, ti dirò la verità, anche se pare che abbia fatto...
Però secondo me qui c'è qualcosa che... Allora, cioè, tutto l'episodio, no, gira intorno come se Picard fosse la prima volta che va a conoscere Gainan nel passato. Ma in realtà è Gainan... Non sembra una persona che faccia la finta tonta di non conoscerlo, perché in realtà loro due si sono già conosciuti nel passato. Loro due si sono conosciuti nel 1893, in un episodio in particolare, che si chiamava Un mistero dal passato, che era l'ultimo episodio della quinta stagione e il primo della sesta. Nell'ultimo della quinta stagione vediamo Data, infatti adesso ve lo faccio vedere, con Gainan che comunque ha lo stesso aspetto che aveva in Star Trek The Next Generation, ovviamente in una versione ottocentesca, però poi lo vede anche Picard nel primo episodio della sesta stagione, e diciamo che secondo me si sono salvati un po' in calcio d'angolo, perché adesso vi mostro proprio una scena da quell'episodio. Ragazzi, ho dovuto un po' fare qualcosa con l'audio, cioè ho dovuto un po' sfalsare, perché altrimenti non riuscivo a deludere YouTube che mi cassava il video e quindi mi buttava giù la diretta, quindi ho dovuto un po' distorcere un pochino i toni delle voci. Sembra un po' un audio da VHS, comunque adesso lo vediamo insieme.
Lei mi conosce?
Molto bene.
Io la conosco?
Non ancora, ma mi conoscerà.
Lei sa molte cose su di me.
Le assicuro che in futuro la situazione si ribalterà.
Diventeremo amici?
Oh, sarà molto di più di un'amicizia.
Oh, ma devo aspettare 500 anni. E quando ci incontreremo non le potrò raccontare che è successo, vero?
No, perché per me non sarà ancora successo niente.
Quindi, insomma, lei sono rimasti che quando si sarebbero rivisti lei avrebbe dovuto far finta di niente, sostanzialmente. Il suo primo incontro all'epoca per Picard pensava sarebbe avvenuto sull'Enterprise D, però dopo il 1893 lei se lo trova davanti nel 2024, e quindi non se lo vede dopo 500 anni come dice nel video, ma in realtà se lo vede, diciamo, dopo un centinaio di anni, ecco, mettiamola così. Quindi non lo so, diciamo che si salva in calcio d'angolo perché dice sostanzialmente che non possono parlarne, che lei deve far finta di nulla, però in questo episodio lei non sembra una persona che conosce qualcuno e dice oddio devo star zitta. Non ti dà quella impressione,
no, ma
capito, Quindi sta cosa a me non è che mi abbia proprio convinto tantissimo. Poi sull'attrice interprete, secondo me la somiglianza un po' c'è, cioè la somiglianza con Guinan c'è, però anche lì aveva una corporatura un po' diversa rispetto a quella che vediamo qui. Cioè, e soprattutto aveva comunque, vabbè, ci sta che comunque ti cambi il taglio dei capelli, perché comunque anche in The Next Generation non è che sia proprio con quel taglio così raccolti. Qui siamo al 2024, quindi si vestirà, insomma, userà gli usi e i costumi del 2024. Però non è stata una scena che mi ha proprio convinto appieno. Cioè, la spiegazione può reggere, perché comunque vediamo nell'episodio un mistero dal passato che i due sostanzialmente si promettono di non dirsi niente, però cioè, sembra quasi che dalle dinamiche dell'episodio questi due non si sono mai visti in passato. Quindi io non sono rimasto proprio convinto al 100%.
Se posso dire la mia, guarda, allora ti dirò la verità. Allora, a me lei è piaciuta molto, come a livello, diciamo, interpretativo. L'ho trovata comunque una buona attrice, nel senso, mi è piaciuta. L'unica cosa che non mi è piaciuta di tutta questa sequenza, lasciando perdere appunto tutto quello che hai appena detto, su cui sinceramente concordo tutto quanto, è un po' il fatto che tutta questa sequenza mi ha saputo, soprattutto ad una seconda visione, un po' di ripetitiva. Cioè, nel senso, alla fine non c'è, secondo me, all'interno di questa sequenza un'escalation di eventi. Cioè, perché magari tu dici, ok, io non ti conosco, o comunque faccio finta di non conoscerti, tu mi conosci, cerca di convincermi e andiamo avanti per quella strada. Il problema è che questa cosa qua a un certo punto torna indietro, perché appunto, cioè, nel momento in cui poi lei lascia il bar, vanno a portare le cose, diciamo, ai poveri, lei fa tutto quel discorso sul fa per la seconda volta un discorso sul futuro della Terra, cioè appunto praticamente ridice delle cose che ha già detto prima. E io in questo senso, almeno per come l'ho interpretata io, poi magari ci sta che mi sbaglio, ragazzi, però l'ho trovato un po' ripetitiva, cioè nel senso si poteva andare oltre. Poi, per carità, va benissimo che lei comunque abbia dei dubbi, sia comunque in un certo senso, cioè è molto bello il fatto che lei sia delusa in un certo senso, ecco, dal comportamento degli esseri umani, dal modo in cui loro stanno utilizzando la Terra, cioè questa cosa ci sta. Però ripeterla per due volte nella stessa sequenza, portarla avanti, cioè, non lo so, non mi ha convinto del tutto. Infatti, purtroppo, mi spiace dirlo, questa è un po' la sequenza che mi ha convinto di meno, per questo non sono riuscita ad andare oltre il 7,5, perché quando, ve lo posso dire in maniera sincera, quando io stavo, diciamo, prendendo un attimino gli appunti per fare mente locale sull'episodio, quando sono arrivato a questo punto ho detto, ah, ma io questa parte l'ho già vista. Poi effettivamente no, perché l'ho guardato e ho detto ok, no, questo è il momento dopo, e mi sono resa conto che effettivamente stava succedendo altro. Però non lo so, c'è un po' questa cosa di ripetizione che va avanti, che non mi ha fatto particolarmente impazzire, ma de gustibus. Poi ti dico, in realtà per il resto non mi è dispiaciuto, cioè anche il fatto di... mi è piaciuto, allora, assolutamente punto a favore per il cane, per la cagnona, ecco, Luna.
Quella sì.
Lei proprio qui, dov'è Luna? Qui, cioè, bellissima, quindi sì, assolutamente. Tra l'altro molto toccante la scena in cui lei, diciamo, la lascia a un suo amico, sembrerebbe, no? Perché effettivamente non la può più tenere, sembra, perché appunto se lei si è intenzionata ad andarsene e quindi la lascia ad un suo amico, è stata effettivamente molto, molto toccante come scena. Però ti dico, cioè, tutto sommato non è brutta come sequenza, solo che secondo me pecca un po' di questa ripetizione.
Comunque, prego. Dicevo, comunque vedo molti commenti contrastanti, però lo showrunner Terry Matalas ha confermato che a causa dell'alterazione temporale Picard e Guinan non si erano mai incontrati.
Ok.
A me però Terry Matalas, che risponde un po' così, mi ricorda un po' Chabon quando si doveva arrampicare sugli specchi e rispondeva in modo secco per aver ragione sempre. Sono... A me non mi convince, cioè anche Fuad dice perché Picard l'ha mai trovato in quell'epoca, però poi rimane una scena comunque abbastanza confusa.
Mm.
Cioè, capisco il fatto, cioè, Giusti Morabito ci dice, se ancora l'alterazione temporale deve avvenire, il passato non è stato toccato. Sì, però il passato dell'893, quello c'è stato. Oh, non lo so, la vedo una scena un po'... Diciamo, a volte ce la mettono tutta proprio per andarsi a incasinare, ragazzi. Diciamo, no, diciamocela tutta, proprio se la mettono... Non lo so, non sono rimasto, cioè, diciamo, non sono rimasto convinto come avrei sperato quando ho visto la location che Picard è arrivata alle coordinate, no? Uh-huh. E si vedeva il Ten Forward. Ho detto, vai, adesso c'è Guinan. E però non ha avuto l'impatto che speravo che avesse avuto, cioè non riuscito a fare quella breccia che speravo, almeno non con me. Poi ragazzi, se la scena vi è piaciuta, sono contentissimo per voi.
No, guarda, sono d'accordo con te, cioè nel senso, secondo me paradossalmente sarebbe stato quasi più, ora senza nulla togliere all'attrice, per carità di Dio, ripeto, sicuramente l'ha fatto.
Che poi, scusami, che poi l'alterazione temporale avviene nel 2024, quindi sì. Tutto quello che è successo prima non è stata alterata, cioè mancano 3 giorni, come, cioè non è stato cancellato, capito?
Infatti, capito, cioè...
almeno secondo me, poi sai, ci sono varie letture dei viaggi nel tempo, cioè non è detto che siano tutti come Ritorno al Futuro, quindi boh.
No, certo, non lo so, vedo che anche nei commenti, insomma, siamo tutti, cioè le opinioni,
no, c'è molta discussione tra chi la vede in un modo e chi la vede in un altro.
Sicuramente si esprime tanto amore nei confronti di Luna e questa è una cosa giustissima. Però appunto, avete visto, sì, la battuta iniziale che prende Picard dal bar? Infatti ve l'ho anche messa nelle immagini, sono stata brava. Che tra l'altro, se vi ricordate, è la stessa con cui tra l'altro Guinan e Picard brindano, diciamo, nel primo episodio, quando li vediamo che bevono, è lei, ed è anche quella che il dottor McCoy aveva, mi sembra, nel suo ufficio lì sull'Enterprise, o comunque era molto simile.
Ma la scena del bus del tizio ascolta la musica alta, lo stesso con sì, è lo stesso del film con Rotta verso la Terra. Se puoi mostrare velocemente le immagini, Sofia,
sì, guarda,
facciamo vedere il confronto.
Eccoci qui.
Abbassa un attimo il tuo commento, Diego, così puoi vedere che sono proprio lo stesso attore. Aveva ragione Genui, i paradossi temporali fanno venire il mal di testa, assolutamente.
È vero, è verissimo. Sì, sì.
Vabbè, l'unica cosa che comunque tira un po' sul morale è che lei comunque non è l'osservatore.
Esatto.
Non, cioè, non si incentrerà tutto su di lei, sulla giovane Guinan. E quindi è un piccolo, diciamo, dettaglio che non convince appieno, ma poi si supera, cioè non è una cosa che va a rovinare la continuity nel caso. Quindi per me l'hanno sceneggiato in modo da non farla aiutare subito, forse ci sta che lei non si ricorda di un fatto comunque accaduto più di 150 anni prima. Poi già nel 1800 ci va Picard della Federazione. Se la linea temporale è cambiata, non ci saranno mai incontrati. Lo capisco il discorso, però quando si crea, allora mi viene a fare come Doc in Ritorno al Futuro quando fa la striscia sulla lavagna. Allora, scusatemi, ma quando si crea un segmento in cui la linea temporale si altera, il passato però è quello, cioè come il 1955 di Ritorno al Futuro, il passato rimane comunque così, cioè quello che fa Martin McFly quando va in Ritorno al Futuro 1 comunque rimane, anche se in Ritorno al Futuro 2 la linea temporale futura è stata alterata, e quando lui torna indietro nel 1955 lui deve stare attento a non scontrarsi con se stesso, e quindi tutto quello che ha fatto prima, cioè sostanzialmente comunque rimane, anche se lui poi parte da una linea temporale alterata. Poi ragazzi, ve l'ho detto, cioè, si può avere tante letture della linea temporale, cioè...
Ma poi
ho detto anche Fuad, i paradossi temporali fanno venire un mal di testa. Prego.
Ma poi scusami, ma cioè, la frattura temporale avviene tra 3 giorni, lo hanno detto esplicitamente, quindi in realtà per adesso è tutto come prima, cioè nel senso, finché non c'è proprio la frattura, finché non c'è il disastro, a meno che non ci siano, diciamo, forze oscure malevole, però in teoria deve ancora tutto succedere, quindi boh.
E infatti, se deve ancora succedere, c'è ancora in quel momento esiste ancora il Picard del futuro, cioè il Picard del 24esimo esiste ancora.
Hai capito?
La linea temporale, Davide, viene alterata dopo 3 giorni. Quindi se lui l'avesse fatto dopo quel limite lì, allora ci stava che era stata cancellata. Comunque, ragazzi, non mi voglio buttarci troppo perché, ripeto, è una roba che è veramente complicata da leggere e da interpretare. Ogni film, anche la Marvel, c'è tutta una lettura sua, quindi diciamo non vorrei, diciamo, troppo bloccarmi su questa sequenza. Comunque non va comunque a rovinare nulla, ecco, come dicevo. In ogni caso, se Gaina la riconosce o no, non va a influire sul discorso della trama, perché poi dopo lei l'accompagna dall'osservatore e lì poi mi sa che non la vediamo più. Quindi, diciamo, questa giovane Gaina, e quindi non ci dovrebbero essere caos nessuna continuity, ecco.
Andiamo avanti con la prossima scena?
Beh, sì.
Ok, arriviamo al finale, al tanto sospirato finale. Infatti vediamo che appunto Picard, mentre attende, diciamo, di fare questo colloquio, diciamo, con l'osservatore, in un parco viene raggiunto dalla bambina che gli fa estrarre la cellula energetica dal comunicatore e intima anche Guinan di andarsene. I due si separano, ma prima Picard la implora di non lasciare la Terra, di dare quindi un'altra possibilità all'umanità. Degli inquietanti individui mostrano la strada a Picard e controllano che la segua senza essere pedinato. Alla fine di un tunnel l'osservatore si palesa. È Laris, ma diciamo in versione umana, quindi diciamo senza i connotati romulani con cui l'abbiamo conosciuta. La donna lo afferra facendo sparire entrambi in un portale. Intanto vediamo che Q sta leggendo un giornale e osserva una ragazza che, come vediamo nell'immagine successiva, sta leggendo Il figlio pallido e nel mentre Q recita un monologo, diciamo, sulla paura e sul fallimento. In questo momento non è chiaro che cosa Q stia facendo, cioè nel senso le sta leggendo la mente, sta leggendo nella mente le pagine del libro, non è molto chiaro la situazione. Comunque fatto è che tenendo gli occhi su di lei schiocca le dita accorgendosi però di aver perso i suoi poteri. E così si conclude l'episodio, quindi vediamo questo Q che appunto schiocca le dita e dice «Ah, strano!» e così. Però, come si vede appunto nell'immagine successiva, eccoci qui, ci sono delle citazioni al passato, giusto Jared? Non ti sentiamo?
Eccomi qua. Eccomi. Infatti vediamo il nome di Jackson Roy Kirk. Il creatore della?
Il creatore della sonda Nomad, se non mi ricordo male, che vediamo apparire per la prima volta in un episodio della serie classica intitolato La Sfida, come infatti si vede nell'immagine. E tra l'altro era appunto questa sonda che arrivava, diciamo, sull'Enterprise ed era un po', come dire, era questa sonda che decideva il destino di un'intera specie, decidendo se fosse, diciamo, legittimata a continuare a vivere oppure no. E infatti i nostri eroi si imbatterono in questa entità molto malevola, diciamo, e riuscirono però a sopravvivere, fortunatamente. Che dire di quest'ultima sequenza? Allora, torniamo, facciamo un passo.
Comunque, il libro è stato scritto, sto leggendo da Trecorra, dallo stesso autore che ha scritto, diciamo, i romanzi di Dixon.
Ah, ok, probabilmente un piccolo collegamento, probabilmente un collegamento, ci sta. Comunque, tornando un secondino indietro, ti dico la verità, Doretti, io ho apprezzato quest'ultima sequenza finale. Mi ha stupito molto vedere Laris, non me l'aspettavo, cioè è strano, ti dirò, è strano vederla con i connotati umani, mi ha fatto troppo strano non vederla con l'orecchia a punta. E una cosa che mi è piaciuta molto è questo, diciamo, scambio, si può dire, che si ha, diciamo, tra le anime e i corpi delle persone che accompagnano Picard verso l'osservatorio. L'ho trovata molto interessante. È un po' horror come scelta, è un po' inquietante se ci pensiamo bene. Tra l'altro, secondo me, hanno scelto degli attori che con gli occhi bianchi sono particolarmente inquietanti, e persino il tipo che fa i gelati, madonna, un'angoscia. Però mi è piaciuta molto, l'ho trovata una buona trovata, piuttosto che mettere effettivamente magari uno che lo va a prendere, che lo porta fino là. E tra l'altro è fantastico, mi ha fatto morire la bimba che quando si riprende guarda Picard, come dire, ma te che vuoi, cioè, mi è piaciuta tantissimo. E sicuramente anche io sono molto intrigata, diciamo, dal capire che cosa è successo a Q, perché sembra che abbia perso appunto momentaneamente i suoi poteri. L'unica cosa che mi sento appunto di dire, come ho detto, diciamo, anche nella descrizione, è che appunto non si capisce che cosa Q stia facendo. Cioè, nel senso, le parole che lui dice, il monologo che lui ha, che è molto bello.
Come sta leggendo dal libro?
Penso anch'io, però, cioè, penso anch'io. Però se ha perso i suoi poteri, in teoria non potrebbe farlo, non lo so, ragazzi, sono ignorante.
Oh, guarda, dopo i poteri.
Sì, è vero anche questo, è vero. È vero, su questo hai ragione. Effettivamente si spiegherebbe, diciamo, anche come dire, le espressioni della ragazza, che effettivamente seguono molto le parole di Q, che alla fine, tra l'altro, fantastica, si mette a ridere, cioè, meravigliosa. Quindi sì, nel complesso secondo me è stato un buon finale, cioè mi ha lasciato con la curiosità. Ecco, non so, Jared, tu che cosa ne pensi?
Ma secondo me sicuramente c'è più dietro. Secondo me quella non è veramente Laris. Cioè, sicuramente dietro c'è qualcos'altro. Cioè, secondo me l'hanno utilizzato un po' come volto familiare, non lo so, ma comunque sulla divisa di Picard c'è anche una scritta tipo Europa, forse una nave, non lo so.
Su quella di Q?
Sì, su quella di Q, non su quella di Picard, scusami.
L'Europa,
sì, diciamo, è una sequenza molto enigmatica. Non lo so, cioè veramente qui non so cosa aspettarmi, a dirla tutta. Ti lascia spiazzato, ecco. Poi Q, che perde i poteri, l'abbiamo già visto varie volte nelle varie serie, no? Quando il Continuum decideva di staccargli la spina, sostanzialmente. Però non penso che questa volta c'entri il Continuum. Questa volta penso che ci sia qualcosa che comunque ha messo Q in difficoltà, e che poi è il motivo per cui succede tutto questo.
Certo. Sì, no, stavo cercando qualche info riguardo il discorso dell'Europa, perché se ti ricordi... Comunque
io mi ricordo una USS Europa in Star Trek Discovery, che è la nave, una delle prime navi che fa una brutta fine dopo il contatto con i Klingon. nel primissimo episodio c'è anche un ammiraglio che aveva veramente una bruttissima fine.
Sì,
però
sì.
Non penso sia legata a
quello. No, però se ci fai caso, nell'episodio in cui loro tornano, appunto arrivano nella terra nella terra del 2024, Raffi e 7 di 9 si trovano davanti a questo, diciamo, posto per senza tetto, dove tra l'altro davanti troneggia anche questo manifesto di questo progetto di missione Europa, ok? Lo vediamo tra l'altro anche nell'autobus, dove dentro c'è tra l'altro il punk insieme a Raffi e Seth. Lo vediamo proprio all'inizio, scritto sulla fiancata, come quando, diciamo, nel quarto film c'era appunto George e Gracie che appariva alla pubblicità. E anche lo stesso Q appunto ha la toppa o comunque la spilla di questa missione Europa, che però ancora non è stato effettivamente chiarito che cosa sia, almeno che non mi ricordi male. Quindi secondo me c'è qualcosa poi che collegherà il tutto, perché...
Comunque ho trovato una nave di Star Trek Picard con questo nome. che sicuramente vediamo negli episodi quello dove c'è il contatto con l'anomalia. Non so, comunque l'effetto speciale, no, che dove teletrasportano via Picard non mi ha fatto impazzire. Sinceramente, a livello di qualità visiva non mi ha fatto impazzire, ma secondo me anche quella deve essere una qualche citazione. Dare Querce, brava Sofia, mi sa che sei sulla pista giusta.
Ma anche perché ce lo fanno vedere da due episodi ormai. Cioè, è il secondo episodio che ci fanno vedere questa missione Europa. Cioè, secondo me c'entra qualcosa, ci deve essere qualcosa di in mezzo, ecco. Poi non so, magari mi sbaglio,
No, ma può essere benissimo come dici tu. Quel spiazzato si meraviglia. E se fosse ammalato, come dice Picard, secondo me, Riccardo, sì, c'è qualcosa sotto del genere.
Possibile.
L'Eris potrebbe essere sempre stato una custode. Lo sarà stando vicino a Picard nel 24esimo secolo, nel 2024, chissà. Poi la missione Europa del 2024 c'entra direttamente la ragazza. Questo Q mi sembra più vecchio di come l'avevamo lasciato, però sinceramente non ci ho fatto caso. Si era visto una missione spaziale che partirà fra 3 giorni, è vero, sul giornale?
Sì, è vero, è vero. E infatti abbiamo anche Stefano Ancis che ci dice: come pare che parlasse di lancio, possibile che Europa fosse il nome di un qualche progetto che andrà a cambiare il futuro. Potrebbe essere, potrebbe essere, insomma.
Che io mi aspettavo il personaggio, quello di Brent Spiner, che fosse lo
anch'io, stesso. Anch'io.
Perché se mi elimini la pista Guinan, cioè... Non lo so, non è che sono rimasto deluso dall'Eris, però c'è qualcosa che secondo me dietro... ancora non sappiamo, cioè, usando un po' una frase molto banale di tutti i romanzi gialli, il mistero si infittisce. Cioè, è comunque bello non sapere, ecco, cioè, è comunque un qualcosa che sicuramente, ecco, se avrebbero tirato per le lunghe il discorso dell'osservatore, una certa ti saresti anche stancato, invece avevano già Signale del teletrasporto, a me sembra quello di Gary Seven, ci dice Riccardo Frasca. Me lo dovrei rivedere, Riccardo, poi magari ti do una conferma. Beh, comunque, non mi è dispiaciuto comunque come finale. E sicuramente quelle persone con gli occhi ribaltati, bianchi, erano sicuramente molto molto inquietanti.
Madonna.
Ma poi soprattutto quello che fa tipo il segno come ti devi andare di là, poi va sotto quell'altro gira, Madonna.
Io no, vero, che ansia.
Ma davvero. Lo possiamo dire che questa stagione di Picard brilla per carisma, bravura e bellezza del casting femminile. Orla Brady, Jeri Ryan, Annie Wilshing, dall'altro Orla Brady ha 60 primavere, Minchino ha tanta, avvenente, eleganza e splendore. Eh sì, devo dire che c'è tanta qualità.
Assolutamente.
Sì, è quello di Gary Seven, dice anche Davide Piscillo. La ragazza e l'importanza della missione Europa e la relazione con Picard vengono già menzionate nel primo episodio, ma lo capiamo adesso. Terribili, li segnerò stanotte insieme alla regina porca, dai, giusto?
No.
È un episodio sicuramente migliore di quello di Enterprise che vede il protagonista all'inizio del XXI secolo nell'ambito della guerra fredda temporale. Comunque, io direi che siamo a 1:46 di diretta, quindi direi che ci avviciniamo verso la chiusura, Sofia.
Eh sì, esattamente, esattamente. Infatti, come sempre, io vi faccio i soliti, diciamo, reminder social. Dunque, ragazzi, io vi ricordo che la diretta è seguibile sia sul nostro canale di YouTube che sulla nostra pagina Facebook. Mi raccomando, se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale, cliccate sulla campanellina per essere sempre aggiornati ogni volta che andiamo in diretta o che facciamo uscire un nuovo video. Mettete un bel mi piace alla diretta, anzi al video della diretta, e commentate, così ci diamo la buonanotte. E soprattutto condividete, perché più siamo e più ci divertiamo. Per quanto riguarda Facebook il discorso è molto simile, anche lì mi raccomando, un bel mi piace alla live, un bel mi piace alla pagina, tanti bei commenti per darci la buonanotte e tante belle condivisioni, perché anche lì più siamo e più ci divertiamo. Io vi ricordo che comunque Facebook e YouTube non sono i nostri unici canali social, infatti abbiamo anche altri, come per esempio il canale Telegram, la pagina Instagram, il sito che è perennemente aggiornato con notizie riguardanti il mondo Trek, e poi soprattutto abbiamo anche il profilo Patreon. Infatti vi ricordo che se volete potete abbonarvi. Sono disponibili due tipi di abbonamento, il primo ufficiale a 2 euro al mese e il capitano a 5 euro al mese. Il primo ufficiale vi consentirà di avere un attestato di ringraziamento via email, mentre invece il capitano il nome di chi attuerà l'abbonamento verrà menzionato nei titoli di coda delle dirette di Talking Trek. Io vi ricordo che queste donazioni, così come anche le donazioni sulla super chat di YouTube, non sono assolutamente una forma di lucro nei confronti del franchise di Star Trek, ma sono solamente un piccolo, diciamo, aiuto verso di noi, oppure un piccolo modo per farci capire che ci apprezzate, insomma. Ma comunque, ad ogni modo, insomma, penso di aver detto tutto, caro Jared, perdonatemi, sono un pochino cotta, quindi ti passo la parola.
Grazie Sofia, sempre bravissima. Dopo ovviamente con la conclusione di Star Trek Discovery, ovviamente i nostri appuntamenti settimanali si sono dimezzati.
Esatto.
Perché come possiamo vedere, adesso abbiamo soltanto un episodio da recensire ogni settimana, e quindi ci rivedremo venerdì prossimo con il quinto episodio. Quindi venerdì prossimo arriveremo alla metà effettiva di questa seconda stagione, quindi già potremo fare, diciamo, un mezzo bilancio, come messa così. Però non escludiamo magari qualche live estemporanea, magari nelle prossime settimane. Per estemporanea intendo una live che ho un pomeriggio libero, bene, mi metto e tratto un argomento. Lo so, sono un po' live, un po' annunciate così, però state tranquilli che per quanto riguardano le recensioni degli episodi, il venerdì in seconda serata non ve lo prende nessuno. Quello rimane. Quando poi arriverà Strange New World e come sarà anche distribuito, beh, lì ci dovremo fare un piccolo ragionamento, perché se il primo episodio di Star Trek Strange New World combacerà con il primo di Picard, o facciamo una diretta un giorno e l'altra il giorno dopo, oppure le faremo tutte e due insieme come abbiamo fatto all'inizio con Discovery e Picard. Francesco Spadaro, puntata perturbante, prima prelevano Pinot presso posto pericolante, poi pilota peloso, passa periodo poco piacevole presso prigione. Bellissimo tutto questo.
Pilota peloso.
Poi Picard perviene presso pub per parlare proficuamente. Poi potente personaggio passa per pirla perché perde potere. Fantastico. Fantastico Francesco. No, devo dire che comunque sono contento e sono soddisfatto di questo percorso di Star Trek Picard sino ad ora. Vediamo la prossima settimana, insomma, addentrandoci verso la metà, a che cosa andiamo incontro, perché sicuramente penso che dobbiamo iniziare a scoprire, no, quello che c'è veramente dietro a questa alterazione. Come dici, esatto. Tu, magari c'è questo discorso di questa Europa. Vediamo, non ci resta che attendere altri 6 giorni, perché è già scattata la mezzanotte. Enrico ci dice: forse venerdì prossimo riuscirò a mettermi in pari con la seconda stagione di Star Trek Picard. Dai, che ti aspettiamo.
Oh, dai.
Alessio Martin: Picard salva il disastro Discovery per me. Ma sai, alla fine la quarta stagione di Discovery ha deluso anche me, Però leggevo molto in giro sui vari gruppi, compresi i nostri, che la serie è a rischio cancellazione. Mi sento un po' di smentirle queste voci, perché comunque se mi baso sui dati, i dati dicono l'opposto. Cioè, Star Trek Discovery, per quanto non abbia compiaciuto me e molti di voi, comunque in termini di numeri è andato bene. Su Paramount ha avuto il miglior debutto da quando la piattaforma si chiama Paramount Plus. Su Pluto TV gli hanno dedicato un canale dove trasmetteranno repliche a rotazione 24 ore su 24. Se la serie non fosse stato un successo, difficilmente l'avrebbero fatta. Poi ai tempi in cui c'era Netflix si vedeva comunque entrare tutte 13 le settimane in top 10 dei contenuti più visti, quindi si può dire che in termini di ascolti secondo me non ha mai sofferto, ecco, Star Trek Discovery. Star Trek Picard ho visto da Amazon, che anche adesso Amazon ha inserito la sua grafica con la top 10, anche Star Trek Picard, diciamo, è entrato nella top 10 settimanale dei contenuti più visti sulla piattaforma. Quindi è anche un po' bello, no, vedere Star Trek che riesce a fronteggiare serie sicuramente molto più popolari e più mainstream.
Esatto, tra l'altro mi piace, se posso prendere in chiusura, il commento di Mauro Vallanti che ci dice: comunque è tardi, solo in questa linea temporale, in un'altra Jared e Sofia stanno ancora alla sigla del maestro Ancis. Giusto. Direi che Mauro è entrato nel vivo di questo clima.
Comunque guarda, sto leggendo adesso e Star Trek Picard è sesto in classifica fra i contenuti più visti su Amazon Prime Video. Davanti c'ha Upload, un'altra serie di Amazon Prime Video, tra l'altro molto carina, anche se io non ho apprezzato molto la seconda stagione quanto la prima, però questa è un'altra serie e forse per stasera abbiamo già dato. Direi che è tutto, quindi appuntamento a venerdì prossimo, penso allo stesso orario, sempre in seconda serata, con il quinto episodio. Bene. Buonanotte a tutti.
Buonanotte.
Fantascientificast e Talking Trek sono produzioni amatoriali, non si intende infrangere alcun copyright, i cui diritti appartengono ai rispettivi detentori. Fantascientificast e Talking Trek non sono in nessun modo affiliati o sponsorizzati da CBS Corporation o da chi detiene l'uso del marchio Star Trek in Italia. Il podcast ha carattere esclusivamente ricreativo e divulgativo, non ha alcun scopo di lucro e viene diffuso gratuitamente. Autorizzazione SIAE 56125359. Nessun byte e nessun tribolo sono stati maltrattati durante la produzione di questo podcast.
As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply.
Springtime savings are in full bloom, all in the Kroger app. Buy one, get one free on flavorful fresh Tyson chicken during our full line sale. Then mix or match during our 99-cent sale and get Kraft mac and cheese, Campbell's soup, or Bar S Franks for 99 cents each when you buy five or more, all with your card. Shop these deals at your local Kroger today, or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details.